Bene, via.
Ok, buonasera a tutti e a tutte. Siamo qui quindi oggi per la seconda parte delle mie due lezioni dedicate, due miei interventi dedicati proprio alla presenza ebraica a Trieste. Abbiamo visto nella lezione precedente come avviene il processo di integrazione, di emancipazione prima, di integrazione poi e come si forma questa importante comunità ebraica e oggi invece andiamo a riprendere il filo del discorso da dove l'avevamo lasciato e quindi affronteremo, diciamo, un periodo non particolarmente felice, cioè quello del periodo del fascismo, soprattutto, diciamo, il periodo non felice dagli anni 30 in poi e dell'occupazione nazista. È un periodo complesso per la comunità locale, forse da un certo punto di vista è una delle comunità ebraiche italiane che maggiormente dovranno confrontarsi con la durezza dell'antisemitismo italiano e poi naturalmente con la durezza anche dell'antisemitismo nazista. E vedremo nel corso dell'intervento sostanzialmente come reagirono anche gli ebrei. Tenterò quindi di darvi una doppia prospettiva. Da un lato, quali sono le politiche del fascismo e quali sono le politiche del governo, ma non voglio perdere invece anche la prospettiva interna al mondo ebraico e vedremo infatti come reagirono, come vissero e come in questo periodo caratterizzato da interdizioni, caratterizzato da una legislazione molto dura che li fece diventare da cittadini di serie A in cittadini di serie B e poi con l'arrivo dei tedeschi, grazie anche a forme significative di collaborazione tra i fascisti locali e i tedeschi, alla loro cattura e poi deportazione nei campi di sterminio. Partirei proprio anche con un minimo di ragionamento su quelle che sono state le eredità del periodo asburgico che abbiamo analizzato la volta precedente. Quello che dobbiamo chiedersi è cosa resta di tutta quella comunità che vi avevo descritto nella prima lezione. Dopo, proprio nel gennaio 1919, noi ci troviamo di fronte a un largo numero di ebrei residenti a Trieste, uso apposta questo tipo di termine, che chiesero appunto la cittadinanza italiana. Chi erano? Erano tutti gli ebrei provenienti dalle varie parti dell'impero ed erano quindi per la maggior parte cittadini, ex cittadini asburgici, che dovevano però a questo punto decidere se essere o cittadini, tornarsene praticamente in questo caso in Austria, nella nuova Repubblica Austriaca, oppure restare in Italia. Ma se restavano in Italia, molti di essi chiesero appunto l'italianizzazione, cioè chiesero la naturalizzazione. Questo è molto importante perché sarà uno dei maggiori problemi che una consistente parte dell'ebraismo triestino dovette affrontare proprio nel momento in cui furono promulgate le leggi razziali. Su questo quindi ci torneremo. E dobbiamo interrogarci come furono i rapporti dell'ebraismo triestino con il nascente fascismo, movimento fascista. Furono ottimi. Furono ottimi perché gran parte dell'elite economica, soprattutto triestina, ma soprattutto anche quella politica, cioè tutti quegli ebrei che avevamo visto la volta scorsa, che erano diventati redentisti, alcuni di questi poi erano diventati, non tutti, erano diventati anche nazionalisti e dal nazionalismo al fascismo il passo fu alquanto breve, per cui noi abbiamo una parte non irrilevante della comunità ebraica di Trieste che abbracciò con entusiasmo proprio il fascismo. È un periodo in cui noi troviamo, ad esempio, esponenti dell'ebraismo triestino presenti anche a livello nazionale. Vorrei ricordare qui la complicata e controversa figura di Paolo Jachia, ad esempio, che fu tra i fondatori proprio del movimento fascista a livello nazionale, ma che poi negli anni 30 si tirò indietro e cambiò completamente, tra virgolette, bandiera, andando anche a combattere in Spagna. Quindi una figura veramente significativa, sul quale ci sono anche degli studi importanti. Abbiamo poi un'altra grande figura, è la figura del sindaco, del podestà, scusate, di Trieste, Enrico Paolo Salem, un ebreo però di origine, perché in realtà lui era cattolico, e rimase sindaco proprio fino al 1938 per dimettersi alla vigilia dell'arrivo di Mussolini a Trieste. Ma c'erano tanti altri ebrei coinvolti nel movimento fascista, coinvolti nella milizia volontaria nazionale, coinvolti insomma all'interno di quello che era il PNF a vari livelli. Questo cosa ci porta a dire? Questo testimonia sostanzialmente quello che era da un lato la grande integrazione che l'ebraismo triestino vantava già dall'Ottocento all'interno di quella che era la società locale, e da un lato anche il diffuso sentimento nazionale che caratterizzò una parte consistente, nazionale italiano, che caratterizzò una parte consistente della comunità ebraica triestina, e rappresenta sostanzialmente anche alla fine quello che noi possiamo dire è che fino al 38, forse 37, dai, vedremo perché, questa comunità ebraica non ebbe particolari problemi con il fascismo, né visse in questo periodo momenti di antisemitismo paragonabili a quelli che per esempio noi ritroviamo nel resto dell'Europa. Ecco, quindi, e questo rispecchia un po' quella che era la grande integrazione nella società italiana di tutto l'ebraismo italiano. Diciamo, questo trend non è un trend soltanto triestino, ma è anche un trend che noi ravvisiamo in altre realtà italiane, in altre grandi comunità italiane. Se parlo però di fascismo, devo anche parlare dell'antifascismo, ovviamente, e c'erano anche degli ebrei che da subito militarono, diciamo, nell'antifascismo. Erano gli ebrei che avevano, ad esempio, nel periodo precedente abbracciato tutte le idee del socialismo, soprattutto dell'austromarxismo. E con l'arrivo poi dell'Italia a Trieste, con il passaggio di tutta quest'area all'Italia, lentamente si erano, diciamo, rivolti al socialismo italiano. Avevamo poi altre anche forme di, le troveremo poi successivamente, altre forme di antifascismo, per esempio tutto il movimento Giustizia e Libertà e poi Partito d'Azione. Ecco, quindi se da un lato abbiamo una presenza consistente, un'adesione, lo vediamo anche nei finanziamenti, nel supporto che venne dato alla Marcia su Roma, lo desumiamo dalle iscrizioni al Partito Nazionale Fascista della prima ora, e questo ci spiega anche il grande numero di discriminazioni, poi vi spiegherò cosa sono, che caratterizzarono la comunità ebraica triestina. Ma non dobbiamo dimenticare anche la sua componente antifascista, che fu una componente importante anche con una militanza di comunisti al suo interno. Ricordo qui la grande figura, per esempio, di Curiel, ma poi ne abbiamo tante, ecco, adesso non riesco a ripercorrerle tutte, ma non posso non parlare di Pinkerle, non posso non parlare di... Insomma, c'è tutto un gruppo che rifiuta fin da subito il fascismo e crea in città, assieme naturalmente ad altri antifascisti, diciamo i primi circoli proprio di dissenso. E questo cosa significa? Che la comunità si stava comportando come il resto della società italiana. E questo è un esempio veramente importante di quella che è poi l'integrazione. Se vorreste per caso approfondire tutti questi elementi, tutti questi vari rivoli, la storiografia si è occupata parecchio anche di Trieste in questo periodo e dell'ebraismo triestino, al di là dei testi di Silva Bon, ma importante anche un numero pubblicato dalla rivista Quest del CEDEC, è tutto in inglese, ma c'è un bellissimo saggio proprio di René Meurle che ha analizzato il coinvolgimento e del rapporto ebrei italiani e fascismo in un numero di curato da Michele Sarfatti, uno dei massimi studiosi italiani sull'ebraismo italiano durante il fascismo, dedicato proprio al rapporto ebrei e fascismo. E sempre in questi anni la comunità è estremamente vivace, è una comunità che si sta ricostituendo, è una comunità che viene coinvolta e cambia anche parte della sua fisionomia, perché anche la comunità sarà interessata dalle emigrazioni e dalle nuove immigrazioni. E c'è questo, immagino che con altri colleghi o colleghe avete affrontato questa questione importante di come la città cambia volto, no? Cioè proprio abbiamo tutto il mondo triestino, cioè tutta la società triestina è in grande fermento, tendono a partire tutti i tedeschi, tutti i germanofoni, rientrano nei loro luoghi di origine e sostanzialmente anche la comunità vede un cambio al suo interno con l'arrivo anche di nuovi membri, sono ebrei italiani che provengono dal resto del paese. Trieste è comunque una città che è diventata un po' un simbolo, no? Con il suo irredentismo, dell'italianità, è una città che la ritroviamo spesso anche su tutta la stampa nazionale in questo periodo, ma è una città anche che ha un porto importante e molti vedono anche nuovamente delle nuove opportunità. Non sarà poi così felice il destino economico della città, ma le speranze inizialmente sono molte. E diventa anche in questo periodo un nodo fondamentale di emigrazione ebraica, perché tende a raccogliere tutta l'emigrazione ebraica che arriva dall'Europa dell'Est e che transiterà proprio attraverso la nostra città per partire sia verso la Palestina, che è sotto il mandato britannico, dal 1922 poi al 1947 sarà sotto il mandato britannico, ma anche verso le Americhe, cioè verso gli Stati Uniti, verso altri lidi più sicuri. Quindi diventerà un nodo importantissimo di partenze, di raccolta, con finanziamenti significativi provenienti proprio dagli Stati Uniti, grazie al Joint Distribution Committee, e qui sarà il MISRAD, cioè la Jewish Palestine Agency, molto molto importante. Dal 1933 in poi tutta questa organizzazione, che inizialmente era rivolta principalmente anche verso la Palestina, avrà invece un afflusso veramente imponente di ebrei stranieri che scappavano proprio dai paesi germanofoni, in questo caso dalla Germania 1933 con l'ascesa di Adolf Hitler, quando vince le elezioni e il cancellierato, immediatamente sappiamo che già dall'aprile di quell'anno iniziano tutta una serie di misure restrittive nei confronti degli ebrei. E poi fino al 1900 dal 38 avremo anche l'affluenza di tutti gli ebrei che provenivano dall'Austria in seguito proprio all'Anschluss, cioè all'annessione dell'Austria al Reich tedesco. E quindi molti di questi però arrivati a Trieste e vista la tranquillità in cui inizialmente, fino perlomeno al 1938, potevano vivere, tendono anche, alcuni di essi decidono poi di non partire e decidono di fermarsi in città. È una città che, dove ancora, nonostante il fascismo punti molto su un'italianizzazione, diciamo, significativa e a vari processi di snazionalizzazione, in realtà è una città dove ancora si conosce bene la lingua tedesca, dove ancora molti di questi emigrati sono in grado di trovare un humus, una società che li possa comunque capire ed accogliere. E la stessa cosa, guardate, succede in tutta l'area del Trentino. Per cui l'Italia in questo caso diventerà un luogo privilegiato di questi rifugiati. Su di essi ha scritto dei testi veramente importanti, si chiamano Rifugio Precario 1, Rifugio Precario 2, lo storico Klaus Voigt, e che sono stati tutti tradotti in italiano. Quindi noi siamo in grado oggi di avere una storiografia molto solida su tutto questo movimento e spostamento di popolazione. Abbiamo poi, qui avete qualche immagine, abbiamo la città si riempie quindi di quelli che sono definiti i profughi ebrei. Ecco, immagini come questa che potete vedere erano immagini molto diffuse nella Trieste dell'epoca. Anche queste, per esempio, sono tutte, fanno parte della collezione Alinari. Il fotografo era Camerini, era un fotografo triestino, era un ebreo triestino, e abbiamo, grazie proprio a lui, una straordinaria documentazione che va proprio dalla fine degli anni 20, 30 e fino al 40, proprio di questo transito di ebrei, che vedete qui, tipici ebrei provenienti dall'est Europa, che poi partivano appunto su questi grandi piroscafi verso le Americhe oppure verso la Palestina. Quindi la città, come anche la comunità, sono abituati a vedere questo transito, no? Questo transito di profughi. Questa è una caratteristica proprio delle borders region, come vengono definite, cioè sono aree dove nel corso del tempo spesso si assiste a significativi movimenti o transiti di profughi. Poi vedremo dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè non lo vedrete con me, ma c'è anche tutto il movimento dei displaced persons, tra i quali anche molti ebrei provenienti, anche molti sopravvissuti, provenienti proprio da tutta l'area dell'Europa orientale. Ecco, questo per darvi però un'idea dell'imponente traffico che aveva questa emigrazione. Dopo il 1933, proprio per far fronte anche alle migliaia di ebrei tedeschi che passavano proprio attraverso la nostra città, attraverso questo porto, la compagnia di navigazione dell'OE Triestino armò proprio sei piroscafi, e sono questi: il Gerusalemme, il Galilea, la Palestina, la Martha Washington, l'Italia, il Carnaro, e tutte erano dirette verso la Palestina. Abbiamo poi un'altra direzione, diciamo un'altra meta, che venne sostanzialmente diventò l'unica meta possibile nel momento in cui via via, con lo scoppio della guerra, si chiudevano tutte le possibilità, si chiudevano tutti i porti, ed è il porto di Shanghai. Il porto di Shanghai fu l'ultimo porto in Europa che accolse fu l'ultimo porto internazionale, qua siamo in Asia, che accolse gli ebrei, e molte navi, tra cui due grandi piroscafi, Conte Verde e Conte Rosso, da qui salpavano proprio portando gli ultimi trasporti di ebrei verso la salvezza. È molto importante, proprio di recente a Shanghai c'è stata una grande mostra che ha ripercorso un po' tutte queste migrazioni. Guardate, è un'emigrazione importante, e senza dubbio Trieste è uno dei grandi nodi emigratori. La comunità ebraica, gli ebrei triestini, sono coinvolti in questo grande, diciamo, in questa grande organizzazione del traffico di questi emigranti, perché non è facile. Non è facile perché l'emigrazione comporta spesso doversi procurare un visto, magari si ha un visto per un paese che si andrà a toccare con la nave, ma non si ha per quello successivo. Qui si apre, guardate, un mondo di pratiche, di attese, di speranze, di grandi delusioni, sul quale naturalmente non posso soffermarmi, ma è estremamente importante, anche perché impareremmo molto di ciò che accade oggi se andassimo un po' a comprendere questi meccanismi del nostro passato. Noi abbiamo poi, entriamo in quello che è il periodo del 1938, che vede anche al di là della preparazione della visita di Mussolini, sulla quale tra un po' ci arriveremo, ma vorrei affrontare con voi proprio l'importanza di quest'anno per la città. È un anno di grande svolta, ed è un anno di svolta anche a livello nazionale per ciò che riguarda, la storia degli ebrei italiani. È un anno che coincide per Trieste con tutto il progetto di demolizione, questo è molto importante, dell'area dell'ex ghetto, che viene praticamente nella sua parte più vecchia, più decadente, viene sostanzialmente demolita. Noi oggi vediamo solo una piccola parte di quest'area, ma era molto più grande, era molto più vasta. Deve lasciare spazio a cosa? Ai tutti i nuovi monumenti che verranno fatti, che verranno eretti proprio poi in onore naturalmente dell'era fascista, e li potete vedere oggi, no? La questura, il palazzo dell'anagrafe e così via. Ed è importante, vorrei ricordare solo molto brevemente questa persona, perché è uno di quelli che possono essere definiti gli eroi della comunità. Prima parlavamo di tutto questo flusso di emigranti. E importante è il ruolo della Delasem, che era l'associazione italiana che si prendeva cura, diciamo, di questi immigranti, che in cui fu diretta da due figure straordinarie. Una era quella di Carlo Morpurgo, lo vedete qui in una foto con la madre, e l'altro era Giuseppe Fano. E Carlo Morpurgo era anche il segretario della comunità ebraica. E sarà poi vittima della deportazione perché decise di restare a Trieste, nonostante potesse tranquillamente, come fanno, decidere di emigrare con uno di questi piroscafi in Palestina, dove gli avrebbero fatto sicuramente dei ponti d'oro perché aveva aiutato veramente tantissime persone. No, lui decide di rimanere, sarà quello che, grande amico anche del vescovo Santin a Trieste, c'era una profonda amicizia fra i due, e sarà lui che consegnerà a Monsignor Santin tutti la Torah, cioè tutti i testi sacri e le più preziosi della comunità, affinché li salvi dalla razzia nazista. E Santin lo farà per restituire poi, alla fine del conflitto, queste importantissime testimonianze, insomma, della fede ebraica nuovamente alla comunità. Lui voleva aiutare fino all'ultimo ebreo, fino alla fine, e pagò con la sua stessa vita. Vediamo un po' come avvenne diciamo, l'applicazione, cioè l'arrivo, i primi segnali delle leggi razziali a Trieste. Un'ampia documentazione archivistica ci aiuta e conferma oggi che a Trieste purtroppo l'antisemitismo, quello razziale e politico proprio, iniziò ben prima che nel resto del paese. E infatti, data circa nell'estate del 1937, un documento importantissimo, analizzato da tutti gli storici, da Silva Boni in primis, ma poi anche da Michele Sarfatti nel suo volume fondamentale sulla persecuzione degli ebrei italiani, e anche da René Mörle, che poi ha trovato altre informazioni. Purtroppo il suo testo è in tedesco, non è stato mai tradotto in italiano. ma è una memoria fondamentale fatta dal presidente della provincia, Piero Pieri, e spedita poi al prefetto. Ovviamente ci fu un ordine, ma noi non abbiamo mai trovato l'ordine dato a Piero Pieri. Sono più di 100 pagine, molto fitte, con dei nomi e cognomi e con le professioni degli ebrei. Una sorta di primo censimento, ma che si riferisce soprattutto all'elite economica locale e anche non solo all'elite economica, ma anche nelle liste, in questa documentazione fornita da Piero Pieri al prefetto, c'è una mappatura molto importante di tutti i ruoli apicali ricoperti dagli ebrei nella realtà triestina. Quindi pensateci bene, ben prima, un anno prima proprio della tremenda estate del 1938, che in tutta Italia fu il momento sostanzialmente spartiacque in cui si capì veramente dove andasse il regime, noi abbiamo a Trieste una prima mappatura molto importante che verrà poi infatti successivamente ripresa. Ciò significa che vi è una spinta, vi è un'idea ben precisa. Si comincia sostanzialmente a mappare, si comincia sostanzialmente a tentare di capire i ruoli più importanti ricoperti dagli ebrei. Non sono stati trovati nel resto del nostro paese, per il 1900, cioè per l'estate del 1937, mappature analoghe. Noi sappiamo che ci furono mappature alla fine del 1937 per quanto riguarda le accademie e così via. Su questo ha scritto Annalisa Capristo e anche Giorgio Fabre. Sappiamo che vi fu una mappatura, diciamo, molto discreta all'interno delle università, delle accademie e all'interno dell'esercito, sempre nella seconda metà del 1937, ma non vi fu nulla di così esplicito per quanto riguarda sostanzialmente il mondo economico. Questo quindi ci porta a suffragare, diciamo, quella tesi avanzata dalla storiografia che sostanzialmente vede Trieste come una sorta di, come posso definirla, di un laboratorio sostanzialmente del razzismo italiano, no? Un banco di prova importante. E la comunità, guardate, dall'estate, scusate, del 1937, infatti, comincia a preoccuparsi. Vediamo un po' anche dalle reazioni dei verbali della sua dirigenza che si chiedono ma cosa significa tutto questo? E questo viene mandato a Roma, all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, dove ci si interroga proprio su cosa sta succedendo. E poi abbiamo naturalmente i primi mesi del 1938, dove sulla scia proprio di quella che sarà l'informazione diplomatica del 14 febbraio 1938, vergata proprio da Mussolini, analizzata benissimo dagli storici, e che è il primo annuncio praticamente dell'inizio di una politica razziale nei confronti degli ebrei, abbiamo proprio in questi mesi la ripresa un po' a livello nazionale, ma particolarmente, diciamo, violenta sulle pagine della stampa triestina di una propaganda antisemita. Ed è una propaganda, guardate, che non viene accolta subito con grande favore dalla popolazione. Se noi leggiamo tutti i commenti prefettizi, vediamo che il prefetto lamenta uno certo sconcerto da parte della società triestina a questi attacchi antisemiti che provengono soprattutto dalle frange più dure e pure del fascismo locale. Ma sapete bene che purtroppo in un clima come quello, diciamo, fascista, non è difficile poi in un certo senso far sì che la propaganda ebbe un ruolo, come anche in Germania del resto, assolutamente fondamentale e via via, poiché era onnipresente, riuscì sostanzialmente anche a conquistarsi l'opinione pubblica. E quindi noi assistiamo, e lo comprendiamo anche leggendo le relazioni prefettizie, vediamo che via via la popolazione non protesta più, parlo della popolazione non ebraica, non prende più come agli inizi neanche le difese degli ebrei. E come reagiscono, è la domanda che dobbiamo porci, gli ebrei di fronte a tutto ciò? Sono veramente sconcertati e calcolate che non siamo ancora, diciamo, in estate, adesso arriviamo all'estate. La reazione degli ebrei è molteplice e ci sono, è un periodo questo di tantissime conversioni, si parla di centinaia di conversioni al cattolicesimo. Io ho appena concluso un saggio su questi temi, un saggio lungo, grazie proprio anche ad aver ho potuto finalmente avere l'accesso all'archivio della curia arcivescovile qui a Trieste. I materiali sono veramente straordinari, anche perché poi l'operato di Monsignor Santin ne esce, soprattutto nel suo atteggiamento verso gli ebrei stranieri, ne viene fuori una figura di un vescovo estremamente combattivo rispetto, diciamo, un po' alla narrazione che si aveva fino, diciamo, è molto importante andare a vedere come si comporta, e praticamente Santin dà l'ordine di convertire il più possibile, mentre sappiamo per certo ora, perché si stanno facendo indagini un po' in tutta Italia, che ci sono vescovi, come ad esempio quello di Milano, se non erro, che invece fanno il possibile affinché gli ebrei non possano convertirsi. Perché corrono tutti verso la conversione? Perché è un modo, pensano perlomeno, che sia un modo per non essere perseguitati, ma come sappiamo la persecuzione arriverà. E noi vediamo che proprio dalla seconda metà del 38, soprattutto dopo la promulgazione delle leggi, di tutto il corpo delle leggi nel 17 di novembre del 38, vedremo che caleranno di molto le conversioni degli ebrei triestini, mentre continueranno in maniera significativa le conversioni degli ebrei stranieri. Per quale motivo? Perché spesso per andare, ad esempio, per raggiungere un paese dell'America Latina, bisognava avere un certificato di battesimo. E qui, devo dire, la curia proprio si fece in quattro. E abbiamo bellissime testimonianze a riguardo, che poi siamo riusciti a procurarci anche attraverso archivi internazionali, di cui non avevamo tanta disponibilità fino a pochi anni fa. E i dati che noi abbiamo talvolta sono stati tutti aggregati, quindi si pensava che tantissimi ebrei triestini si erano convertiti, invece vanno proprio distinti tra gli ebrei stranieri in transito e gli ebrei triestini. Quindi noi ridimensioniamo da questo punto di vista come conversioni gli ebrei triestini, mentre cresce moltissimo il numero delle conversioni degli ebrei stranieri. Allora, importante è cosa accade nell'estate del 38. Noi abbiamo una serie di passaggi. Abbiamo a luglio, e siamo nel 14 luglio, il famoso manifesto della razza, o il manifesto sottoscritto da tutti gli scienziati razzisti, pubblicato sul Giornale d'Italia in primis, che è il periodico proprio del fascismo, e poi ripreso naturalmente da tutta la stampa nazionale. E in un certo senso dà il via libera, no? L'Accademia darà il via libera alla campagna razzista. E in effetti, dopo il 14 di luglio, a sprombattuto, noi abbiamo un'estate terribile, no? Proprio è l'estate tremenda per l'ebraismo italiano. Noi abbiamo il censimento dell'agosto del 1938, del 22 agosto, in cui praticamente si fa una grande mappatura di tutta la presenza ebraica, come vedete, non solo di Trieste, ma anche di Pola, Monfalcone e Grado. I primi risultati li vedete qui, riguardano ebrei italiani 3.200, ebrei stranieri 1.550. Trieste vanta in questo momento, in questo censimento, il maggior numero di ebrei stranieri presenti sul territorio italiano. E poi abbiamo la bellezza di 1.090 persone senza alcuna religione. Poi abbiamo 5.840 ebrei che risultano vivere proprio a Trieste. Alla fine la cifra è molto alta, come vedete, 6.937. Perché? Perché verranno incluse anche per eccesso di zelo oltre 1.000 persone che poi chiariranno anche la loro posizione. È molto complesso questo censimento, ci saranno poi tutti i certificati di arianizzazione e così via. Ma su questo censimento ha lavorato proprio Michele Sarfatti, prendendo in esame tutti i censimenti italiani. Trieste è uno dei più importanti, per quale motivo? Perché animati dal sacro zelo, praticamente scopriamo che qui si pongono addirittura delle domande in più per stabilire l'appartenenza alla razza ebraica. Quindi i funzionari locali, e io oserei dire ancora di asburgica memoria, cosa fanno? E vogliono capire meglio la posizione, quindi mettono dentro addirittura delle domande suppletive che noi non ritroviamo in altri fogli del censimento nel resto del paese. E quindi soprattutto per rintracciare eventuali nonni e così via. Quindi sono più lealisti del re da questo punto di vista. Trieste però si guadagna proprio la sua posizione di laboratorio di moderno razzismo anche in seguito al discorso di Mussolini il 18 settembre del 1938. Badate bene che le prime due importantissime leggi noi le abbiamo già nei primi di settembre. Mi sembra che sia il 5 e il 7 settembre. Il 5 settembre, se non erro, è la legge sugli ebrei stranieri, e il 7 settembre, però, guardate, in questo momento potrei sbagliare tra il 5 e il 7, e abbiamo le due leggi che comunque consistono la legge sulla presenza in tutte le scuole e anche nelle università di persone di religione ebraica, quindi verranno espulsi sia gli studenti, sia i docenti, sia tutto il personale e così via, e poi anche verranno, e questo sarà il primo, e non è un caso che proprio si parta dall'educazione e dalle scuole. Pensate un po' a come il fascismo aveva anche costruito il suo consenso e al ruolo fondamentale che aveva dato proprio all'educazione dei giovani, no? Anche con la loro precoce militarizzazione, figli della Lupe e così via. E quindi gli ebrei vanno immediatamente espulsi da questa realtà. Ma poi la seconda legge sarà rivolta sempre ai primi di settembre, colpirà tutti gli ebrei stranieri presenti sul territorio italiano, nel senso che li obbligherà entro marzo del 1939 ad abbandonare il paese, pena l'internamento. Quindi, e inoltre viene tolta la cittadinanza, e qui Trieste, l'ebraismo triestino verrà messo sostanzialmente in ginocchio. Verrà tolta la cittadinanza italiana a tutti gli ebrei che l'avevano acquisita dopo il gennaio del 1919. Quindi Trieste si ritrova con una consistente parte dei suoi cittadini ebrei che diventano praticamente apolidi da un momento all'altro. E questo è veramente una peculiarità che stiamo ancora studiando, perché guardate, è veramente complesso, estremamente articolata la documentazione. la questione della cittadinanza, della perdita della cittadinanza e di cosa succede poi di questi ebrei è un qualcosa che è ancora oggi oggetto di studio, anche perché alcuni archivi sono stati aperti e lo possiamo solo ricostruire con gli archivi del secondo dopoguerra. Ecco. Nel frattempo abbiamo la visita di Mussolini a Trieste, visita che pensate è stata preparata in ogni dettaglio, anche proprio dal punto di vista di tutto il rituale, tra virgolette, proprio da Enrico Paolo Salem, che dà le sue dimissioni dal ruolo di podestà, dall'incarico di podestà, proprio per le sue origini ebraiche, quindi anche una beffa tremenda. Trieste diventa però la piazza italiana, dove per la prima volta il Duce parlerà di politica razzista, ne parlerà un'altra volta a Forlì e poi non ne parlerà più, e anche a Ferrara, scusatemi, qui quello che è importante da sottolineare è che il discorso che farà Mussolini annuncerà proprio all'Italia, ma anche all'Europa, al mondo, perché era presente la stampa internazionale, e annuncerà l'avvio di una campagna, di una forte campagna, di un'incisiva campagna antisemita anche in Italia. Gli ebrei vengono visti come i nemici interni ed esterni più pericolosi, e Mussolini in questo discorso rivendica anche, questo va assolutamente sottolineato, questo la storiografia ormai lo ha assodato, rivendica l'autonomia rispetto all'antisemitismo nazista, lo dice con grandissima chiarezza, e non a caso si ricollega anche a tutte le leggi razziste anticoloniali. Ecco, questo per darvi proprio un'idea generale. La persecuzione qui fu particolarmente incisiva. Qui avete un esempio di negozio ebreo, quindi qui abbiamo addirittura metodi estremamente violenti che ritroviamo solo in alcune città italiane, tipo Ferrara ad esempio, ma non dappertutto. Qui si usa tanto la violenza, ma del resto è una città che, ahimè, alla violenza è già abituata, no? Non dobbiamo dimenticare l'altro razzismo, che è quello antislavo, che troverà un punto di cesura, questo è abbastanza significativo, in una serie di questi attacchi contro gli ebrei. Qui abbiamo una serie di attacchi portati avanti tra il 1941 e il 1942, quindi qua i tedeschi non c'entrano assolutamente niente, particolarmente incisivi sono l'associazione Gufini, no? Come vengono definiti gli universitari, e abbiamo quindi violenza fisica contro gli ebrei e le loro proprietà proprio tra settembre e ottobre del 1941, e tutto scatta proprio dopo aver visto il film presentato anche a Venezia, Zeus l'ebreo, no? Uno dei pilastri della filmografia antisemita. Abbiamo quindi atti di vandalismo proprio contro la sinagoga, contro la scuola ebraica, ma abbiamo anche al contempo azioni che vengono portate, mentre si distruggono le vetrine dei negozi degli ebrei, già che ci sono, distruggono anche quelle degli sloveni. E quindi vedete, è interessante questo, perché ci fa capire proprio l'esclusione di tutto ciò che non è italiano, c'è una fortissima esclusione dell'altro. Quindi abbiamo due razzismi che sostanzialmente in questo momento si intrecciano, ed è una peculiarità senza dubbio locale. Nel 1942 viene creata qui il Centro per lo Studio del Problema Ebraico. La campagna antisemita sulla stampa, ma su ogni tipo di stampa, non è solo sul piccolo, e anche tutta la stampa satirica locale, tipo il Marameo, su cui adesso abbiamo fatto anche tutta una serie di ricerche, è veramente graffiante e tremenda. Quindi, e abbiamo anche l'appoggio dell'Associazione Culturale Italo-Tedesca locale, che sarà poi, rappresenterà la quinta colonna durante il periodo dell'occupazione nazista, no? Cioè, crea un po' il ruolo, crea tutta una serie di reti di relazione che poi diventeranno assolutamente fondamentali durante il periodo dell'occupazione nazista. E abbiamo poi la legge del maggio del 42 che imponeva agli ebrei dei lavori obbligatori, dei lavori forzati, e abbiamo di nuovo una devastazione del tempio nel luglio, vedete, 18, 19 e 20 luglio del 42, no? Quindi si attacca l'edificio che è riservato ai migranti e un altro attacco è proprio contro la sinagoga. A differenza di altre parti d'Italia, dove molto di rado abbiamo episodi di violenza fisica contro gli ebrei, qui gli ebrei abbiamo tante testimonianze, anche rilasciate proprio alla Shoah Foundation, e che oggi noi possiamo vedere grazie alla raccolta messa a disposizione dall'Archivio Centrale dello Stato di tutte le testimonianze inerenti all'Italia. Noi sappiamo che a Trieste gli ebrei vengono catturati lungo le strade, molti sono picchiati, sono addirittura vengono rasate le barbe, la barba è un segno religioso per gli ebrei e naturalmente vige un grande spavento. Abbiamo anche, lo sottolineo, tutta una serie di suicidi, ecco, sui quali stiamo tentando di fare chiarezza, ma questo è un problema nazionale. Anche l'Italia registrò molti suicidi di difficile ricostruzione, naturalmente. Tutto cambia, la situazione diventa estremamente difficile per gli ebrei durante l'occupazione nazista. Qui abbiamo, è un momento, diciamo, in cui tutto gli ebrei non possono più tentare sostanzialmente di vivere anche come cittadini di serie B all'interno delle loro case, all'interno del proprio gruppo, perché l'arrivo dei nazisti implica il 9 settembre, no, del 1943, quindi subito dopo l'armistizio dell'8 settembre, cosa significa? Implica la necessaria clandestinità. E a Trieste ci si nasconde con grande difficoltà. Molti sono costretti praticamente a nascondersi nel Veneto, molti partono, addirittura si nasconderanno in Toscana. E qui abbiamo la famosa differenza tra i più abbienti e i meno abbienti. Tenete conto che a Trieste in quest'epoca sono rimasti pochi ebrei, sono circa 2.000 gli ebrei presenti in città. Dove sono gli altri? Sono partiti, sono riusciti ad emigrare. E quindi chi subirà poi la deportazione? Sono circa 700 gli ebrei triestini deportati, e ne torneranno pochissimi. Però chi subirà la deportazione va proprio sottolineato, per la maggior parte sono ebrei di ceto sociale meno abbiente. Quelli che avevano più denaro, ma mai questa è, c'è tutto uno studio in Europa che si sta facendo sulla migrazione ebraica, diciamo in fuga per chi voleva fuggire dall'occupazione nazista. Ovviamente chi poteva permettersi di andare in Svizzera, di pagare tutta una serie di contrabbandieri, chi poteva permettersi i soldi di un transito sui grandi, di solito sono persone che dispongono di almeno un minimo di capitali. La povera gente sarà quella invece che subirà maggiormente la Shoah sulla propria pelle. Ecco, durante l'arrivo immagino che, non spetta a me, avrete fatto immagino il periodo dell'occupazione nazista, no? Con Raul Pupo, ma penso anche con altri, che è un momento chiave, no? Che cambia, cioè è molto complesso. Io adesso non posso naturalmente ripercorrerlo tutto. Ma inizia in città proprio una vera e propria caccia all'ebreo, con il maggior numero di delazioni in tutta Italia. Trieste è una città di tradimenti. Trieste è una città di tradimenti di lungo periodo, però, eh. Noi li abbiamo già durante la Prima Guerra Mondiale, e di denunce, di delazioni. E questo porta naturalmente al fatto che qui gli ebrei che si nascondono vengono denunciati, vengono catturati dai fascisti, portati poi dalla Gestapo e da qui o portati direttamente taluni anche senza, tutti passano però di solito per le carceri del Coroneo, di cui finalmente abbiamo ora a disposizione i registri, tutti passano per i carceri, per le carceri del Coroneo, molti fanno tappa in Risiera e dalla Risiera poi verranno inviati, furono inviati per la maggior parte nei campi di sterminio e soprattutto ad Auschwitz. Ciò che mi preme sottolineare è che gli ebrei che verranno uccisi in Risiera non sono moltissimi, neanche un centinaio. La Risiera per gli ebrei è un luogo di transito, anche se c'è un forno crematorio, ma non è riservato agli ebrei, è riservato in prevalenza ai prigionieri politici, ai partigiani in questo caso. E quindi noi abbiamo qui alcune informazioni sulla Risiera, ma quello che ci interessa è che Trieste è lo snodo importante della deportazione, forse il più grande snodo della deportazione in Italia e di tutta l'area naturalmente del litorale adriatico. La comunità ebraica alla fine della Seconda Guerra Mondiale si ricostituisce a Trieste con grandissima difficoltà, nonostante gli alleati avviino da subito un ripristino di tutti i diritti per gli ebrei, ben prima di quello che accade in Italia, nel resto del paese. Però qui gli ebrei non vogliono rientrare, rientrano a stento, ritengono che si sentono sostanzialmente traditi dalla città. Molti preferiscono rimanere in Italia ma insediarsi in altre città italiane, per cui avranno e continueranno ad avere fino alla fine della loro vita, ne abbiamo tante di testimonianze di questo genere, un rapporto di amore e odio nei confronti di questa città che li aveva così bene accolti e di cui ricordavano una tradizione di grande integrazione, ma che poi in realtà non ci mise molto a espellerli, innanzitutto dalla società civile nel corso del 38-43 e poi addirittura ad aiutare i nazisti a deportarli verso il campo, soprattutto verso Auschwitz. Io chiuderei qua, tentando di vedere se qualcuno di voi ha qualche domanda, vuole farmi qualche domanda. E ritorno, magari tolgo la condivisione del PowerPoint e